Bene.
Ti manda fuori più in
fondo. Che
buonasera.
So che la facciano qua.
Buonasera a tutti, grazie di essere venuti a questo che è il primo di quattro incontri. Devo subito dare una notizia tecnica, cioè che l'ultimo incontro, guardo le date perché dopo io sbaglio su questo, l'ultimo incontro che doveva essere mercoledì 30 per ragioni verrà spostato a giovedì il giorno dopo, quindi perché Don Luca c'è stato un fraintendimento, stava per arrivare il 30 settembre e va bene, quindi verrà il primo, cioè non, fa il 30 o 31?
31.
Non fidatevi mai di me per le date. Verrà il 31, quindi giovedì, viene il giovedì. Bene, allora, veniamo un po' al tema di questi incontri. Il titolo è un po' anche provocatorio, La fede di chi non pratica, che avrebbe anche un sottotitolo, E la pratica di chi non crede. Ma questo lo spieghiamo dopo. Cioè, qual è un po' il pensiero da cui è nato? Da una parte da una constatazione, no? Abbastanza banale per certi versi, il crollo della pratica religiosa. Per pratica, cosa vuol dire la pratica religiosa? Sarebbe da precisare. Di fatto, un po'... In realtà dagli anni 50 in avanti la pratica religiosa è stata identificata con la partecipazione all'Eucaristia domenicale. E allora lì abbiamo un dato che ci dice il crollo della pratica. No? Ma la domanda è, il crollo della pratica religiosa coincide con la fine della fede, con il crollo della fede? Non si può dire questo. E dunque la fede che fine fa? Potremmo dire che gli uomini e le donne di oggi, i credenti, usando questa parola ancora in un senso che poi andrà precisato ovviamente, però i credenti non necessariamente, non automaticamente fanno riferimento alle istituzioni religiose tradizionali per vivere, alimentare, sostenere e praticare la loro fede. Questo, come dire, disegna uno scenario abbastanza inedito, perché noi proveniamo da una tradizione nella quale, per esempio in Italia, il cattolicesimo, il cristianesimo, anzi il cattolicesimo, funzionava da contenitore che in qualche modo teneva dentro tutte le forme, cioè, del credere. La fede non ha mai avuto una forma univoca, un unico modo, no? Però quel contenitore li teneva dentro tutti. Oggi quel contenitore non li tiene. E questo cambia. E non sappiamo, cioè è un po' uno scenario nuovo per certi versi. Nuovo per certi versi, perché per altri forse no. Ho scritto un articolo che se dopo volete qualcuno lo vuol vedere è sull'Eco del Giambellino, in cui provo a ragionare su questo tema, no? Su questo aspetto. Il nuovo scenario somiglia molto a quella Galilea delle genti dove Gesù ha iniziato il suo ministero pubblico, no? Che non era, come dire, la Giudea, il luogo, come dire, dell'ortodossia e della fede, come dire, in tutta la sua carattere istituzionale. La Galilea veniva chiamata Galilea delle genti perché posto dove convivevano forme diverse di vivere la fede, la pratica, la devozione, ecco. Ed è interessante questo, però, che forse questo scenario ci rimette esattamente nella posizione evangelica dove Gesù ha iniziato l'annuncio del regno. Quello che poi muta il nuovo scenario è anche il modo di pensare la Chiesa, perché da un lato questo nuovo scenario vede la Chiesa sempre più essere una minoranza, non più una maggioranza, ma una minoranza. Anche qui, noi in Italia soprattutto, in Europa in genere, forse nel nord Europa già questa cosa da tempo succede, ma non siamo abituati a dire come si fa, come vive la Chiesa il suo essere minoranza, perché ci sono modi molto diversi, ci potrebbero essere modalità molto diverse, ci può essere un modo che in qualche modo va configurando la Chiesa come una setta autoreferenziale, con un senso di risentimento nei confronti del mondo, che avrebbe appunto un mondo secolarizzato, eccetera, eccetera, o invece un modo nel quale la Chiesa continua a pensarsi con un compito, una responsabilità, un servizio a favore della fede di chiunque, non soltanto dei propri, però anche questo scenario inedito. Ecco, tutta questa serie di pensieri provocati anche da quella, diciamo, un testo che mi ha aiutato a fare sintesi e che ho trovato interessante, quello che vi ho distribuito, di Christoph Theobald, secondo me una delle voci più significative della teologia oggi in Francia. Poi un altro testo che vi consiglio è di questa Valérie Lechevrier, anche lì il titolo è interessante, e il titolo è Credenti non praticanti. Il titolo l'avevo già pensato io, il testo l'ho trovato dopo, però interessante queste assonanze. E lei affronta, anche lei riflette su questo aspetto. Quindi ho trovato anche alcuni testi che mi hanno aiutato a pensare, e allora ho detto proviamoci. Come mettere insieme questi incontri? Beh, il primo ho chiesto a Marcello Neri, da un lato vecchio amico, per due ragioni. La prima è che un po' di anni fa, quando è che sei venuto? Tre anni fa, non mi ricordo neanche più per quale ragione, però io ricordo del suo intervento esattamente questa cosa, che lui disse che comunque il compito del cristianesimo nel futuro in Europa è non soltanto una cura della fede dei propri, ma della fede in tutte le sue versioni, no? E ricordo. E poi il caso, o forse non è il caso, poi mi ha raccontato Marcello che quel testo che avete in mano di Theobald è una conferenza che ha fatto ad Amsterdam,
no, Amburgo.
Ad Amburgo, e in quella sede lui c'era insieme a Theobald a fare una conferenza, e poi quindi conosce, diciamo, di prima mano tutti gli aspetti che quel testo e questo insieme di pensieri porta. Allora ho detto, secondo me lui può iniziare per darci un po' qualche aiuto a interpretare il nuovo contesto in cui ci troviamo a prenderci cura della fede propria e altrui. Come dire, questo primo incontro fa un po' da descrive il contorno, lo scenario in cui possiamo metterci. Il secondo, invece, così mi è parso utile agguantare il tema su un versante immediato, no? Mio figlio non viene più a messa, che vuol dire uno, però non vuol dire che smette di credere, non vuol dire che allora la fede non c'è più, ma io come vivo, cosa faccio, come cosa succede nelle nostre comunità? E qui immagino un terzo incontro faremo i fedeli che ci mancano. Il titolo è un po' così, magari non è subito immediato, ma l'idea che mi ha spinto è questa: quelli che gli assenti ci interrogano, ci stanno dicendo qualcosa. C'è un bel testo, poi lo citerò, di Michel de Certeau, che dice, no, l'educatore attende gli assenti, dove chi manca in realtà è presente con la sua assenza e ci dice qualcosa. ma che cosa ci stanno dicendo? Chi li ascolta? E qui ho chiesto a un amico, Don Dario Balocco, che secondo me potrebbe aiutarci. L'ultimo incontro verrà Don Luca Castiglioni, appunto il 31, il giovedì, ripeto, un giorno in ritardo, ma insomma, perché Luca Castiglioni ha studiato con Teobald, quindi rimaniamo nell'ambito così teologico in sintonia. E poi ho chiesto a lui di più svolgere l'aspetto ecclesiale, cioè come si può ripensare la Chiesa in uno scenario così, che quindi la vede non più rivolta al proprio interno, ma con una cura, con una missione, con un desiderio di annunciare il Vangelo anche fuori dai propri confini, ecco, un po' l'aspetto più ecclesiologico. Con questo finito, lascio la parola a Marcello, come sempre lui fa il suo intervento del tempo che deciderà e poi c'è lo spazio per domande. Grazie.
Passaggio difficile. Vi ringrazio molto per questo invito, per questa serata. Ho avuto avevo un ricordo molto bello della volta che ero passato tra di voi, quindi mi ha fatto molto piacere poter avere questa ulteriore occasione, anche perché permette a me di affinare un po' i pensieri e le idee. Farei 3-4 passaggi. Il primo, riprendo quella serata ad Amburgo, semplicemente per raccontare la reazione di quelli che hanno ascoltato. Un secondo passaggio che vorrebbe un attimino cercare di visualizzare il tempo in cui siamo, come Don Antonio l'ha detto, e poi due immagini bibliche che nell'articolo che Antonio ha scritto, lui si rifà, penso, mi sembra soprattutto al Vangelo di Matteo, io dico le stesse cose rifacendomi al Vangelo di Marco, e poi magari appunto con qualche con una piccola urgenza, a mio avviso davvero importante. Allora, questa serata ad Amburgo era appunto sul tema del futuro del cristianesimo in Europa, in un ambiente insomma affinato del cattolicesimo di questa grossa città, perché era organizzato dall'università, era con un centro culturale della diocesi. Amburgo è una città, appunto, è una grande città tedesca, commerciale. Il cattolicesimo vive da sempre in condizioni di diaspora, perché è un territorio protestante, luterano, e quindi se uno potrebbe dire ci sono tutte le condizioni perché da questo cattolicesimo diaspora del nord appunto vengano delle spinte propulsive e delle idee. Loro dovrebbero vivere già da sempre questa condizione di minoranza, e quindi non dovrebbero avere problemi. Cioè, la minoranza è rispetto al luteranesimo, la minoranza è ormai sia tutti e due i cristianesimi sono minoranza rispetto alla cultura contemporanea. Almeno il cattolicesimo dovrebbe aver affinato un po' di armi, un po' di strumenti, eccetera. Teobald ha fatto la relazione che voi avete in mano, e io, agganciandomi alla relazione di Teobald, avevo fatto appunto la parte guardando alla cultura, guardando alla politica, guardando alla società civile. La cosa, ecco, la prima cosa per me importante, l'indice veramente rivelatore è che un'ora e mezza di discussione vivace, interessante, tutta fatta guardando unicamente a noi stessi. La parte del cristianesimo, del cattolicesimo che si fa carico della società, di quello che accade nella società civile, nella cultura contemporanea, nel mondo giovanile, completamente lasciato fuori. La cosa, appunto, tutta la concentrazione era sul cattolicesimo come istituzione, come chiesa, come noi, come gruppo, come luogo identitario, e questo è a mio avviso uno dei grandi limiti del nostro cattolicesimo europeo odierno. Siamo ossessionati con noi stessi in una maniera un po' morbosa. Davvero, continuiamo a parlare solo di noi. Voi, se andate a cena una sera con una persona che per tutta la sera parla solo di se stessa, poi cercate di evitarla in tutti i modi. Cosa ci dice che non viene? È che probabilmente siamo talmente impegnati e ossessionati a parlare di noi, dei nostri piccoli problemi, che poi sono anche grandi e importanti, però non decidono di quello che sarà il futuro dell'umanità comune di tutti e quindi anche della nostra. Questa appunto è stato davvero per me un momento rivelatore, perché Teobald stesso alla fine, dopo che io alla fine avevamo due interventi per chiudere, io ho chiuso in questa maniera, Teobald aveva chiuso, ha ripreso la parola per dire dove nella sua relazione c'erano tutti gli agganci politici, diciamo, appunto, però non li sentiamo come urgenti, non sono sentiti come urgenti. Un secondo passaggio, come possiamo descrivere, tanto per aiutare un po' a comprenderci, la condizione odierna del cristianesimo in generale in Europa, perché la differenza confessionale è diventata irrilevante. E quindi se c'è un futuro del cristianesimo è esattamente al di là di qualsiasi distinzione confessionale, che ormai è difficilissima da comprendere per le generazioni più giovani dentro le due chiese stesse, non la capiscono più. Viene presidiata come appunto una sorta di dogma identitario dai sacerdoti e teologi da un lato, dall'altro, anche qui appunto senza che questa abbia un significato reale nella vita dei ragazzi e delle ragazze. Allora, per la prima volta da secoli, se non da millenni, in Europa non abbiamo più una cartina, una mappa che ci dice dove saremo fra 10 anni. Fino a una ventina d'anni fa in qualche modo l'avevamo e riuscivamo a ipotizzare, in base a questa cartina, a questa mappa, a dire saremo lì dislocati così, dobbiamo andare. Oggi questa mappa e tutte le mappe che noi abbiamo in mano e continuiamo a usare non funzionano più. Noi continuiamo a seguire la mappa per dire appunto dobbiamo andare in quella direzione, eccetera. Siamo convinti di essere, di essere entrati in una città, mentre invece siamo finiti in un lago. Noi siamo dentro quel lago che annaspiamo credendo di camminare in una città. La gente intorno ci guarda, ci butta il salvagente per tirarci fuori. Noi diciamo: perché ci butti il salvagente? Stiamo camminando per la città. Ecco, questa è la situazione in cui ci troviamo. Cioè, una sorta di estrema virtualizzazione della nostra autocomprensione. Ecco, non abbiamo, e comunque non abbiamo più una cartina che ci possa aiutare e orientare appunto nella comprensione di dove saremo, non fra 10 anni, fra 2-3 anni. Però l'effetto che noi facciamo alla gente che ci guarda fuori è esattamente quello di gente che è dentro un lago e pensa di camminare in una città, che ci lanciano appunto il salvagente che ci potrebbe permettere di navigare un po' meglio in questo lago, e noi lo rifiutiamo perché non siamo dentro l'acqua, stiamo camminando per delle strade. Questa ecco, è l'immagine, quindi è sicuramente un momento di grande rottura. Ed è però dall'altro lato, Teobaldo accenna nel suo articolo, e anche per la prima volta nell'Occidente europeo siamo in una condizione di genesi della Chiesa, della comunità cristiana, cioè di momento originale. Oggi noi e le generazioni più giovani abbiamo la possibilità di costruire la comunità cristiana senza avere tutte le istruzioni dell'IKEA che ci dice come dobbiamo farlo, e che se non facciamo così, se avete provato a montare un mobile IKEA senza seguire le istruzioni, vi siete fatti del male, non viene fuori niente e siete diventati isterici. Ecco, oggi possiamo costruire la comunità cristiana senza questo corsetto delle istruzioni IKEA. Siamo davvero in un momento di genesi ecclesiale, quindi tutto quello che viviamo in maniera molto depressiva, perché le nostre comunità si svuotano, perché le pratiche, il problema è dove andiamo a contarci prima di tutto, appunto, in base a cosa definiamo questo momento che ci sta deprimendo profondamente e appunto ci fa anche diventare un po' nevrotici se non psicotici talvolta, è in realtà un momento estremamente fecondo. Pensare che appunto abbiamo una libertà che sostanzialmente hanno conosciuto soltanto le prime comunità cristiane, di reinventarsi il cristianesimo, di reinventarsi il modo in cui il Vangelo circola nelle nostre strade. Quindi di uscire dal lago in cui siamo, andare a cercare dove veramente sono le città degli uomini e delle donne di oggi. E in fin dei conti, appunto, è questa condizione, appunto, è di rottura, e dall'altro lato la troviamo fin dal principio. Una cosa sorprendente e splendida della narrazione di Marco è soprattutto la prima parte, quando Gesù è ancora in Galilea, che poi non, per Marco non è sempre in Galilea, Gesù si muove continuamente tra le due sponde del lago, del mare di Galilea, e sembra una pallina da flipper impazzita. Esattamente come uno che non ha la cartina e sta cercando di comprendere lui qual è l'itinerario che il Vangelo deve compiere. Gesù impara nella prima parte del Vangelo di Marco, muovendosi tra la Galilea, che è già la Galilea delle genti, e l'altra parte del lago, che è la Decapoli, è proprio il pagano, neanche religiosi, non, peggio della secolarizzazione, se vogliamo. Lui continua a muoversi sulle sponde del lago, va di là, torna di qua, è chiaro che Gesù, il figlio, che va preso anche seriamente, non ha il libretto delle istruzioni. Sta letteralmente imparando, no? Come si porta il Vangelo, o come portare se stesso tra gli uomini e le donne. E si muove appunto tra due luoghi estremamente marginali rispetto alla religione istituita, molto esteriori, scombussolando i quadri, il modo di pensare della religiosità già un pochettino ereticale della Galilea, e scombussolando, se vogliamo dire, usare il termine di oggi, la secolarizzazione spinta della Decapoli. E fallisce di qua e di là, riesce di qua e di là, però non si arrende. E questa, secondo me, questa è la nostra condizione. Cioè, noi abbiamo la possibilità di mettere in esercizio e in pratica la medesima fantasia, immaginazione che Gesù dovette esercitare allora per capire dove andare, cosa fare. E non è che questa cosa sia improvvisamente successa oggi. Quando il Don era al Rosario, ormai più di 30 anni fa, così si ha consapevolezza dei danni che ha prodotto, una delle catechesi che ci fece, non mi ricordo l'autore, era, ricordo ancora la fotocopia incollata delle pagine, era appunto sulle scelte di Gesù. Gesù all'inizio del suo ministero ha dovuto fare delle scelte, non sapeva, ha dovuto liberamente decidere cosa fare. Questa è 30 anni, noi siamo stati fortunati, 30-35 anni fa il Don ci addestrava queste cose qua, quindi non è improvvisamente successo qualcosa, già allora c'erano queste cose, questi aspetti. Questo solo per dire appunto, Gesù non aveva la cartina, non aveva la mappa, era profondamente imbevuto della religione istituita in cui lui è nato e cresciuto, se vogliamo, appunto nel giudaismo, nell'ebraismo del suo tempo, se vogliamo appunto credere al dogma cristiano, era profondamente imbevuto del rapporto con Dio come il padre affidabile. Beh, queste due cose non gli hanno automaticamente detto quello che doveva fare, ha dovuto imparare, decidere, scegliere cosa fare. E appunto la prima parte del Vangelo di Marco è quest'uomo seguito da un gruppetto un po' strano che si accresce lentamente, da un po' di gente eccetera, che si muove in questi terreni assolutamente marginali, e lì sostanzialmente si costruisce la figura del Vangelo. Oggi possiamo fare questo. E ho scelto due passaggi del Vangelo, siamo tutti abbastanza stagionati per dire sappiamo di cosa stiamo parlando. Il primo è il Vangelo di Marco, scusate, l'età, è la guarigione dell'uomo paralitico, al capitolo 2, 1 e seguenti. La storia, appunto, la sapete, Gesù rientra in Cafarnao, appunto in questo movimento, nella città, va in casa, si sa in questa casa, appunto, arrivano quattro che portano un paralitico, e siccome c'è folla, Gesù non è accessibile perché c'è tutto il mondo religioso intorno a lui, è quello che è religiosamente attirato da Gesù, e salgono sul tetto, fanno un buco, calano. Questi quattro qua non sono discepoli, non fanno parte appunto di quel mondo religioso che si è sentito attratto e interpellato dalla parola di Gesù. Uno degli aspetti è, in quel momento lui dice la parola e tutta la scena è costruita intorno a questo dice la parola, con appunto il mondo religioso diffuso che lo ascolta, i primi discepoli che sono lì, e questi quattro di cui non sappiamo niente, non sappiamo il nome, non, sostanzialmente non sono affascinati da questa religiosità, ma sono impegnati in una pratica molto banale, portare uno che sennò da solo non va da nessuna parte, fanno appunto dei danni, però trovano una via d'accesso a Gesù, ma non è per loro. Non è a loro vantaggio, è per quello sul lettino, è per il paralitico. E qui, che no, questo sia questo passaggio del Vangelo, a mio avviso, oggi diventa decisivo. Gesù vede la loro fede, e la nominata è fede, quindi la pratica che questi quattro esercitano è degna di essere nominata fede. E bene, vista la loro fede, questi quattro non fa niente, però appunto riconsegna a una vita degna e giusta il paralitico. Due cose. Allora, cos'è questa fede? È la fede elementare, questa appunto Teobald, e poi lo sentirete meglio all'ultimo incontro, Teobald, che appunto la fede elementare è la fiducia nella vita che ci permette di stare al mondo al di là della pura sopravvivenza. È quella che ci permette di voler bene e che qualcuno ci voglia bene, di innamorarci e di essere e anche di soffrire, insomma, appunto è semplicemente questa, e per lui appunto in prima battuta questa è uno degli esempi che lui porterebbe per la fede elementare. Ma questi fanno un lavoro un pochino più importante e più grande, nel senso più decisivo per la configurazione della comunità cristiana stessa, di una semplice fede elementare. Kurt Appel, che conoscete anche, nel suo ultimo libro ha una bellissima interpretazione di questo passaggio. Appunto dice: Gesù è l'irruzione del tempo messianico, è il tempo di Dio, il tempo urgente, quello davanti al quale appunto bisogna inventarsi strade e itinerari nuovi per coglierlo. Il tempo messianico è quello che ci mette in movimento, quello che non ci fa stare seduti. Gli scribi, con cui poi litigherà, che sono i rappresentanti della religione istituita, sono libelli seduti, immobili. I primi, ma anche tutta la scena è immobile, sia i primi discepoli già chiamati, sia la folla attirata dalla parola. È tutto fermo. Gli unici che colgono il tempo messianico sono questi quattro qua. E allora, si tratta semplicemente di una fede elementare o si tratta di qualcosa? Appunto, questa fede che circola, che improvvisamente coglie l'urgenza di un momento, la sua pienezza, esercita una pratica non a proprio favore, ma si prende cura di qualcun altro, perché questa è una banalissima prendersi cura di un altro, niente di più, niente di meno. Non viene rivestito di nessun significato religioso, trascendente, è proprio terra a terra. E preparando questa serata, appunto, pensavo: c'è qualcosa di più. Cioè, questa è una fede, quindi di chi non pratica, di chi non c'è, di chi è fuori, di chi appunto fa niente di più che prendersi cura dell'umano, dei suoi bisogni. E però, appunto, come dice Kurt, la fede che coglie il tempo messianico, ed è l'unico modo di poter reagire e stare nel tempo messianico. E quindi abbiamo come due polarità, perché abbiamo appunto il gruppo dei discepoli e della folla che è attirato dalla dimensione religiosa della parola, e il gruppettino di questi quattro che invece riesce a cogliere l'urgenza e la dinamica del tempo messianico, cioè che quando Dio irrompe non c'è quasi neanche tempo per la fascinazione della fede, del sacro e della religione. Tu devi prendere e portare chiunque lì. Allora adesso abbiamo appunto una scena che è messa di fronte a una comunità che si va costituendo e che poi diventerà istituzione anche. E a mio avviso, questo però noi non siamo capaci di farlo, questa fede, che è più di un'antropologica fiducia, che ha un valore teologico. Il valore teologico qual è? Che questa fede di chi non pratica, di chi non è dei nostri, di chi è fuori, di chi fa danni alla nostra casa pur di farci entrare qualcun altro, loro non entrano, pur di far entrare qualcun altro, rimangono fuori. Ecco, questa fede è vitale per la fede del cristiano e della cristiana. Perché tiene in vita nella nostra fede, che necessariamente assume un tratto istituzionale, esattamente perché facciamo delle pratiche legate a un istituto, tiene viva dentro la fede che si istituzionalizza una dimensione che questa fede istituzionale non potrà mai avere, ma senza la quale la fede istituzionale manca Dio completamente. E in questa adesso ve lo dico in milanese come parlano in facoltà, tanto per intenderci. A Milano, appunto, Putizio, che è anche quello che sta dietro, cioè simplificato davvero proprio al massimo, anche il Pierangelo, che ha questa differenza della fede che salva e della fede testimoniale. Allora, nelle categorie del Pierangelo, la fede di questi quattro è sostanzialmente fede che salva, perché non fanno parte del gruppo che poi istituzionale dei discepoli. Eppure però questi fanno il lavoro della testimonianza. C'è questo problema, non torna. La distinzione fede che salva, fede testimoniale è fatta saltare in aria da questo passaggio. Perché questi qui, che hanno una fede che noi chiameremo fede che salva, o fede elementare, o fede antropologica, fanno il lavoro della testimonianza. Sono lì a fare un lavoro a favore della testimonianza. Senza questa fede, che non è quella dei nostri, che non appartiene, che non viene da noi, che ci butta dentro qualcuno, ma sta ben fuori. Io non mi faccio prendere, ti butto dentro qualcuno, prendi, adesso è giunto il tuo momento di fare il lavoro. Questa fede lavora a favore della testimonianza e permette alla fede della Chiesa di rimanere nella sua verità. Perché i milanesi che dicono sì, allora c'è l'umano, noi abbiamo un debito nei confronti dell'umano, no? Perché Dio si incarna e tutto quanto, quindi c'è un anticipo, un debito antropologico, parlano, dicono loro. E poi, allora, ma come si rapporta la questione tra questo fatto che siamo tutti uomini e donne e la singolarità di Gesù e la singolarità della fede cristiana? Poi dicono, c'è questa cosa qui, e però il cristianesimo è l'inveramento di quello di tutti. Voi non lo sapete, però noi siamo l'inveramento di quello che è di tutti. E qui, a mio avviso, fa un po' un cortocircuito, perché è un modo di... Sì, quindi la pretesa che noi comunque sapremo sempre la verità di tutti voi, un po' in soldoni, un po' a rischio della scuola milanese. Ecco, questa scena inverte le cose, cioè possiamo dire, noi, la fede dei quattro che non praticano, che non sono dei nostri, eccetera, è l'inveramento, o tiene ferma la verità della fede dei testimoni e delle testimoni, la nostra fede. E concludo andando a una scena che c'è poco prima, che è la guarigione del lebbroso, perché anche questa è una scena davvero interessante. A questo punto di vista, lo sapete, questo lebbroso che va da Gesù, eccetera, tu puoi guarirmi, Gesù è toccato nella sua intimità corporea, lo guarisce, poi si incavola come una iena, gli dice vai via, vai all'istituzione religiosa, presentati al tempio, è interessante. Gesù qui ancora si percepisce per riferimento all'istituzione. Questo qua non gliene frega niente, gli dice no, non ci va. Poi la traduzione italiana sembra che racconti quello che è successo, non, la traduzione corretta è un'altra, e adesso ve la leggo nella traduzione di Fausti, che cerca sempre di essere molto letterale. Molto letterale. Allora Gesù appunto dopo la guarigione dice: guarda di non dir nulla a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote. Quindi tu adesso vai a rendere atto alla istituzione religiosa di quello che è capitato a te, e quindi quello che è capitato a te diventa momento anche dell'istituzione religiosa. Offri per la tua purificazione ciò che Mosè prescrisse in testimonianza per loro. Ora egli, uscito, fa tutt'altro. Primo, iniziò a proclamare molto e a diffondere la parola, o a diffondere e dire la parola. Allora, questo qui che non diventerà mai un discepolo, che disobbedisce a Gesù, che rompe la struttura istituzionale della fede di Gesù stesso a un certo punto. Il verbo che proclamare molto è in greco che è rüthen, che è il verbo tecnico per dire annunciare il Vangelo. È il lavoro di Gesù, è il lavoro dei discepoli. Il lebbroso guarito, col suo circolare nella città, fa il lavoro dei discepoli senza essere un discepolo. E dice la parola, che è esattamente quello che fa Gesù nella scena dopo che abbiamo visto. Allora anche qui c'è una fede di chi non pratica, nel senso di chi non si riconosce più o non si riconosce nell'istituzione ecclesiale come riferimento del proprio credere, che custodisce non solo la verità della fede del cristiano e della cristiana, ma che fa esattamente il lavoro che dovremmo fare noi. Eppure non sarà mai dei nostri. Non diventerà mai discepolo, sparirà dal racconto del Vangelo, si perderà. Ma dentro la narrazione evangelica ha questo corpo che si muove dentro la città, che incontra uomini e donne, viene riconosciuto appunto l'onore e il peso di essere Vangelo, di essere pienamente parola, la parola. Queste due scene, soprattutto la prima, adesso a mio avviso è oggi fondamentale, cioè o noi impariamo che fuori dall'istituzione circolano davvero delle pratiche e dei modi di credere che tengono fermi per noi la verità della nostra stessa fede, oppure rischiamo di diventare una piccola setta di eletti arrabbiati fondamentalisti. O riusciamo a comprendere, e con tutta la serenità di Gesù non si preoccupa, non lo riprende, questo qua fa esattamente il contrario di quello che gli ha detto di dire, glielo lascia fare. E Gesù impara da quello che il suo stesso rapporto con le forme della religione istituita è più critico di quello che lui pensasse. Questo è decisivo. Noi dobbiamo imparare che la verità del cristianesimo, della fede del discepolo e della discepola, della fede testimoniale, della fede cristologica chiamata, non l'abbiamo in mano noi, la stanno custodendo per noi fratelli e sorelle che non conosciamo, delle cui pratiche rischiamo anche di non accorgerci. Però ci sono, il Vangelo ci dice, state tranquilli che c'è gente che sta facendo questo lavoro qua e lo stanno facendo per noi. Lo stanno mettendo positivamente in scena per noi, lo stanno custodendo per noi affinché la Chiesa, la comunità cristiana possa evitare di diventare una setta fatta solo per alcuni, ma che davvero ci sia posto per tutti e per chiunque, che loro hanno bisogno di un posto dentro cui possono buttare davanti a noi i tanti paralitici, infermi, eccetera, che raccolgono per strada e accompagnano per un pezzo. E poi non se li tengono, li consegnano a noi, perché questo è il vostro lavoro, è il lavoro della fede del discepolo e della discepola, noi abbiamo fatto il nostro, però loro custodiscono la nostra verità. Questo credo sia un modo anche un pochettino diverso di guardare le cose. E perché è importante? Perché noi abbiamo un cattolicesimo globale, fuori dall'Europa, ormai sdoganato da Francesco, nel senso l'ultimo bastione che avevamo era l'ultimo luogo di eurocentrismo, era rimasto il cattolicesimo, dove tutte le categorie di pensiero venivano da noi, dove voi provate a parlare con tra i miei studenti coreani, giapponesi, con categorie aristoteliche, kantiane, non vogliono dire niente. Loro ragionano con categorie completamente diverse, come i nostri giovani qui fuori ragionano con categorie completamente diverse dalle nostre. Ecco, abbiamo questo cattolicesimo mondiale extraeuropeo che si sta affinando notevolmente, che sta diventando, a mio avviso, un cristianesimo alto e sensibile, capace di stare dentro le trame culturali in cui vivono. E dall'altro lato il rischio è che alla fine avremo un cristianesimo, un cattolicesimo europeo appunto tutto ancorato in se stesso, chiuso in se stesso, incapace di apprendere, incapace di custodire l'esteriorità della propria verità e tendenzialmente radicalizzato e in alcune sue frange anche fondamentalizzato. Non per niente i due grandi motori dell'opposizione a Francesco sono occidentali, gli Stati Uniti e l'Europa. E questi due grandi motori stanno investendo una quantità enorme di denaro per appunto arginare la Chiesa ormai più che immaginata da Francesco stesso. Ecco, quindi il rischio è effettivo. Qual è personalmente io credo che il futuro del cristianesimo in Europa può essere molto roseo, può essere davvero una stagione di quelle belle, insomma, di cui è bello poter fare gli esperimenti, vedere se funziona o non funziona, e se non funziona siamo ormai talmente alleggeriti, basta, cambiamo. Cioè questa, abbiamo davvero la possibilità in Europa di ripetere l'esperienza di una Chiesa che nasce, di una Chiesa che si dà forma, di una comunità cristiana che non sa come sarà e non sa neanche quasi com'è, e abbiamo la possibilità, e questa, di essere molto rilevanti in quanto minoranza e in quanto gruppo che non è più in grado di esercitare un potere coercitivo sull'insieme culturale, che era quello che pensavamo ci facesse importanti. Invece pochi pochini, però attrezzati secondo alcuni accordi fondamentali che ho cercato di darvi oggi, vi assicuro, siamo già molto rilevanti. Lo siamo già. Volete la cartina tornasole? Appunto, il potentato ecofinanziario degli Stati Uniti che cerca appunto di annichilire ogni tentativo di Francesco, perché ha capito che sta facendo del cattolicesimo un luogo di assoluto rilievo nella in un'interlocuzione critica con la realtà contemporanea, e dall'altra parte la Cina, per esempio, cioè un altro grande impero che riconosce a questa cosa del tutto irrilevante, che è anche il Vaticano, un potere di ingerenza dentro le sue strutture politiche e culturali. Semplicemente per darvi poi i grandi segni, siamo già rilevanti se impariamo ad esserlo. Grazie.
Due osservazioni subito che faccio io. Uno riguarda, lui ha usato queste categorie accennando alla scuola milanese, credo che magari serva qualche traduzione. La scuola milanese, per Angelo Sequeri in particolare, ha un po' identificato due forme della fede come tipologiche, usando questo linguaggio: la fede che salva e la fede testimoniale. La fede testimoniale è la fede dei discepoli, no? Che assumono una responsabilità per l'annuncio del Vangelo, per l'edificazione della Chiesa, sono quelli, il gruppo che si riunisce attorno a Gesù. La fede che salva è appunto la percezione che non sono solo i discepoli i credenti, perché nel Vangelo appare evidente, no? Che Gesù appunto riconosce una serie di... E lui dice la fede che salva. La fede che salva non è una fede minore, non è una prefede. Anzi, per certi versi, non c'è più fede di quella, no? Perché è quella che appunto conta per la vita. Il rischio di questo... di questa lettura è quello appunto di separare le due figure, no? E di pensarle come dire appunto due poli che con una netta distinzione. Il libro che vi accennavo della Chevalier riprende questa cosa e però fa questa osservazione che anche Marcello ha reso ancora più articolata, perché è così interessante. Gesù, quando poi incontra questa fede, normalmente le rimanda a casa. Va al tempio, rimane a casa tua. No. Quindi potremmo dire, è tutt'altro che una chiamata al discepolato. Eppure, questi, come il caso del lebroso e come altri, in realtà svolgono un compito di testimonianza. La samaritana, pensate, la samaritana addirittura è quasi un esempio tipico del testimone, no? Che annuncia agli altri: venite a vedere quello che ha fatto. Quindi in realtà le due tipologie funzionano se rimangono fortemente in tensione tra di loro. Come dire, la fede che salva, la fede elementare, chiamiamola così, custodisce la verità della fede del discepolo, e la fede del discepolo non smette di prendersi cura della fede di chiunque. Ecco, bisognerebbe riuscire a imparare a intrecciare le due cose, a non separare e a leggere gradazioni diverse. Mi piacerebbe, perché nella testa della maggior parte dei cristiani la fede perfetta è quella dei preti, ma non è così. Cioè, di quelli che lasciano tutto, si dedicano al Vangelo, hanno tempo per Dio, e poi dice: io poveretto, cosa vuole il reverendo, cioè, tengo famiglia, cioè, i figli, cioè, faccio quello che posso. Ecco, noi dobbiamo smontare queste questi schemi e questi scheletri che abbiamo nella testa. Il Vangelo da questo punto di vista è un dispositivo micidiale, perché nel Vangelo gli uomini religiosi non è che se la passino molto bene, no? E Gesù riconosce la fede. L'altra osservazione, adesso sta andando via la mia amica Grazia, ma in realtà no va bene, vai pure, tanto te l'ho già detto le cose che devo dirti. No, è che, perché lei ha detto, mi ha fatto un'osservazione intelligente. Lei dice: questa storia della fede elementare va bene, però non può essere soltanto una fede antropologica, come anche Marcello ha detto. Nel Vangelo appare evidente che questa fede elementare si accende nell'incontro con Gesù, ha un profilo cristologico. Marcello diceva: la fede dei quattro, nella interpretazione di Kurt, ha la capacità di cogliere, com'è che dicevi?
Il tempo messianico,
cioè Gesù, l'incontro con Gesù è quello che rende, riaccende, io dico, uso questa immagine, riaccende quella fede elementare, che quindi rimane un profilo cioè Gesù non è indifferente, ininfluente, anzi è proprio l'avvento di Gesù che fa esplodere questa fede, la rende attiva, la rende, ecco, queste due precisazioni mi sembrano che siano utili, però capisco che siamo entrati in un linguaggio un po' tecnico, ma quello che mi stava a cuore a questi incontri che ci tenevo è proprio che noi imparassimo a coltivare una sensibilità, non so, un'antenna per riconoscere percorsi della fede in maniera molto più libera, molto più fantasiosa. Cioè in questo veramente il Vangelo, cioè Gesù aveva questa straordinaria capacità. No, noi con questa storia della pratica, della istituzionalizzazione della religione, no, dove tutta la fede è dentro lì, ma è un disastro, no? In realtà non è così, la vita è più complicata, come dire, c'è molta fede fuori dall'istituzione religiosa e c'è molto ateismo dentro le istituzioni religiose. Questo non vuol dire che sia meglio fuori o dentro, ci liberiamo da questa cosa e impariamo un approccio un po' più diverso. Ecco, vabbè, questo. Adesso lasciamo libere domande. Mamma mia. Che ore sono? Sì, non facciamo tardi, è 10:30, chiudiamo. Se qualcuno vuole reagire.
Questa fede al di fuori delle istituzioni che esiste, cioè in tutti noi, avrà bisogno però anche di un momento di assemblea, di riunione, di un indirizzo o a ruota libera?
Io?
Certo, io chiamo apposta i relatori per non espormi.
Come diceva Gian Antonio prima, da un lato ha un indirizzo, e glielo dà anche Gesù, appunto, torna nel quotidiano, torna a fare quello che fa, torna a casa, non...
Però Gesù dice di andare dal sacerdote perché deve essere riabilitato.
E questo non ci va. Esattamente, ecco, e questa è l'altra cosa. E abbiamo anche dei momenti in cui, come dire, questa fede che diventa tale nell'incontro con Gesù, se non vogliamo, è capace di intuire una verità di Gesù che Gesù non ha ancora imparato su di sé. Quel testo che Don Antonio, cioè lui impara dagli incontri, con l'incontro con la donna sirofenice, no, son venuto per i miei, e siamo già verso la fine del Vangelo, non ha ancora imparato, ancora No, sono venuto solo per i miei. Ma guarda, cioè, la mensa è per i nostri. Sì, ma un paio di bricioline. Cioè, ma Gesù rimane stupito. Davanti alla sapienza di questa fede, devo cambiare io programma. Non devo far cambiare programma alla sapienza di questa fede che ha riconosciuto quello che sono, è qualcosa che io ancora non avevo ben intuito. E questo, certo, di alcuni non sappiamo niente. Come dire, ha preso... è un po'... capita questa fede, da un lato l'orientamento, che... un po' l'inverso di quello che capita alla fede dei discepoli. La fede dei discepoli prende forma dopo, no? Sbagliando sempre. Il Vangelo di Marco, appunto, sono i discepoli che non capiscono niente per tutto il Vangelo, eccetera. Prende forma dopo. Quest'altra fede ha la sua forma, diventa assemblea, diventa incontro. Appunto, questa è un qualcosa messo in esercizio, messo in pratica davanti a tutta questa folla religiosamente attratta da Gesù, ai primi due o tre discepoli chiamati che ci sono lì a quel punto, davanti agli scribi che erano i custodi dell'istituzione, proprio della religione come istituzione. Questa è una grande assemblea. C'è un luogo, c'è una casa, è quella di Gesù, è quella di qua, non si sa. Quindi ha una convocazione, solo che viene prima e poi scompare. Scompare nel quotidiano, scompare nel tornare.
E diventa... Sì, aggiungerei un altro episodio, perché vedete che poi il Vangelo comincia a parlare. Perché ha ragione la signora, come ti chiami?
Francesca.
A dire, ma non rischia allora questa di essere una, leggo così l'obiezione, non rischia questa di essere una fede un po' personale, alla fine intimista, individualista, così come oggi molto spesso succede? È vero, la fede oggi rischia una deriva individualista, eccetera. Però nei Vangeli non è proprio così. Faccio un altro esempio, la guarigione della donna emorroissa. Che è straordinario, no? Questa donna che affetta da una malattia, che tocca la sua intimità, il sangue, insomma, il tema della purezza, la vergogna, si avvicina alle spalle da Gesù, lo tocca. Qui c'è il bisogno di un contatto, l'incontro con lui, ma insieme qualcosa di ambiguo, perché può essere anche una forma un po' magica, un po' alla ricerca di una guarigione. E Gesù cosa fa? Chi mi ha toccato, cioè, come tutti, la porta davanti e lei gli racconta tutto quello che ha, cioè la fa uscire allo scoperto. Questa fede diventa pubblica, non più intimista, non più privata, non più nascosta, non più legata a un sacro misterioso e miracoloso, ma diventa confessante davanti a Gesù. Quindi effettivamente Gesù fa compiere un cammino che non è individualistico e privato, ma confessante e pubblico, che non ha però la forma dei discepoli. Poi esiste la fede dei discepoli, e intendo per discepoli usando anche qui la diversificazione che fa la Chevalier nel suo libro. Lei dice, perché anche in quelli che lei chiama i simpatizzanti, no, il circolo di quelli che seguivano Gesù è molto diversificato. Ci sono uomini, ci sono donne, ci sono alcuni che temporaneamente seguono Gesù, solo alcuni lo seguono fino alla fine. Quindi questo effettivamente la fede dei discepoli, chiamiamo così, tiene vivo il profilo condiviso, cioè che la fede ha bisogno di essere condivisa, no? E anche qui una condivisione che però non è esclusiva. Come dire, noi condividiamo la fede, l'unico modo di esprimere la fede è chi la condivide con noi. È ospitante, è chiamata a ospitare la fede di chiunque e anzi a imparare, come nel Vangelo, no, dove Gesù educa i discepoli con la fede di chiunque, della Samaritana, dell'emoroissa, del centurione pagano, dei quattro barellieri. Capite? Gesù insegna ai discepoli la fede tramite quelli lì. I discepoli indubbiamente custodiscono l'aspetto comunitario, no? Perché ha ragione, cioè non sarebbe una cosa evangelica dire la fede è una cosa personale, intima e che ciascuno ha la sua. No, la fede si confessa, si proclama, si dice, si racconta, e per dirsi e per raccontarsi ha bisogno di parole comuni, ha bisogno di una lingua, quindi è quanto più di comunitario. Quindi interessante la domanda che ha fatto, cioè ci fa pensare, però mi pare che il Vangelo tenga insieme queste due cose, comunitaria sì, ma non di una forma di comunità escludente, ma ospitante, direi così.
Spezzo grazie per la sua domanda, che probabilmente anche un'altra, non so se ho capito bene, anche un'altra accezione, cioè che queste sono, oltre appunto diceva, avere forma, sono sempre come dei lampi, sono momenti. Non sappiamo, il Vangelo non ci dice se questa fede avrà una durata nel tempo, perché non è compito di quella forma della fede lì avere una durata nel tempo. Quella è la fede dei discepoli e delle discepole, del gruppetto che sta con Gesù. Ma dall'altra parte, senza il lampo di qualcuno che da fuori del nostro gruppetto ci dice: guarda che quello a cui stai andando dietro è l'irruzione di Dio nella storia, noi non sappiamo più a chi andiamo dietro. Il compito, in questo rivaluterei anche un attimino anche la provvisorietà e l'instabilità delle tipiche delle generazioni di oggi più giovani. Sono capaci di alcune intuizioni brillanti, geniali, che mi lasciano stupito, e noi desidereremmo appunto che però poi devi diventare, deve avere una durata, deve andare, ecco, il Vangelo questo è davvero sconcertante, non ci dice se avrà una durata, non sappiamo più niente, perché non è il compito di quella fede lì. Allora, in questo noi dovremmo imparare a rimanere folgorati da questi momenti, che se ci pensiamo li conosciamo tutti, ma anche proprio nei nostri ragazzi e le nostre ragazze, che durano lo spazio di un racconto, non durano tutta la vita. Posso dire un'altra cosa? Adesso detta poi in termini, perché l'irruzione di Dio, appunto, Dio irrompe dentro la storia, davvero entra ogni volta dentro, non può essere trasformato in una cronologia, è un attimo, non è un tempo cronologico. L'istituzione ecclesiale a un certo punto non riesce più a rimanere nella sospensione del tempo messianico e diventa cronologia. La successione cronologica è quello che conta, tutta la struttura del ministero è che possiamo tornare indietro cronologicamente fino a lì. Se questa forma qui non ha il lampo, il momento dell'intuizione che tutto è perché Dio sta irrompendo ancora oggi nella storia, noi non ruotiamo su noi stessi, che è il punto da cui sono partito all'inizio. Un brillante cattolicesimo educato a vivere nella marginalità, eccetera, che non si capisce, che ruota solo intorno a se stessa, perché non si accorge di tutti i lampi, dei momenti, di queste apparizioni fugaci che tengono fermo appunto la non cronologia del Dio che entra, cioè che non posso fissarlo in un tempo.
Sì, devo reagire ancora, ma mi fa pensare questa cosa, cioè il lampo e la durata, la folgorazione e la tenuta. Questa, messo sulle due figure, no? La fede che salve e la fede dei discepoli, queste ci dicono questa cosa, secondo me, che nessuno dei due può da solo dire l'intero della fede, no? Perché non c'è dubbio che se non c'è la folgorazione, tu fai tutti i percorsi che vuoi, ma non conducono a nulla. Noi abbiamo dei percorsi adesso, di catechismo, in cui li ammazziamo a forza di durata, ma non si accendono mai, non si cioè non vedi mai l'occhio che brilla, che dice, oh, questa cosa qui veramente mi ha... capito? Facciamo delle durate, non so come dire, una cosa sfiancante che uccide la fede, no? Perché non si accende mai. D'altra parte, non c'è dubbio che ha un valore la perseveranza. Ieri leggevamo nel Vangelo, con la vostra perseveranza salverete le vostre anime, che bisogna imparare a credere anche quando, anche di fronte alla non evidenza della fede. E va tenuta questa cosa qua. Allora, il problema è che l'una non si dà senza l'altra, e che forse bisognerebbe, però, ripeto, c'è un altro passo che mi ha sempre colpito, no? Quando... Filippo incontra l'eunuco in questo viaggio, questo qui sale a bordo del carro e Filippo sale sul carro, gli chiede cosa stai leggendo, sto leggendo questo passo del profeta Isaia e non lo capisco, allora lì, però lì si accende la cosa, no? Si fermano, c'è un pozzo d'acqua e l'eunuco dice cosa mi impedisce di essere battezzato? Trac lo battezza. 3 anni di catechismo, 4 anni di percorsi di fede, quello in 2 secondi l'ha battezzato. Perché? Perché lì si è accesa. E chi glielo impedisce? E noi abbiamo infiniti itinerari che non portano da nessuna parte, ma manca la folgorazione. Certo, il Vangelo poi ti dice che c'è un itinerario dei discepoli che devono duramente imparare a tenere la fede. Le due cose non sappiamo bene articolare. Giovanni.
Non vuol dire semplicemente che le relazioni relazioni all'interno della comunità sono relazioni non dirette, cioè noi riteniamo di appartenere a questa comunità e lì apparteniamo a questa, alla Chiesa cattolica, alla Chiesa in generale, ci sentiamo di appartenere ma non, e di pensare come in maniera comune, di condividere molto con tutti gli altri che sentono di appartenere a questa comunità, ma non li conosciamo direttamente. E però la comunità immaginata è un buon tramite della fede, o forse e le nostre comunità locali sono delle comunità meno immaginate e più concrete, in cui le relazioni sono educative e capaci di trasmettere e di accompagnare la fede. Io credo che probabilmente qualche ragionamento istituzione non istituzione possa partire da questa cosa qui, cioè da come le comunità locali riescono a ripensarsi come piccole comunità in cui le relazioni non sono tra persone che non si conoscono, ma sono relazioni effettive, concrete, esercitative anche, e capaci di accompagnare le persone che appartengono alla comunità a Gesù, sia capaci di non escludere, di non fare da muro, ma di farsi cavalcare quel muro per le persone che occasionalmente incontrano. Ecco, io credo che questo tema qui non sia decisivo e sia poco raccontato.
Sì, faccio subito, dopo ti lascio la parola. Mi piace dire così. L'incontro con Gesù è indubbiamente e necessariamente propiziato dall'umano, dalla qualità umana, no? Nel duplice senso. Da una parte c'è una qualità dell'umano comune, non so come chiamarlo, i quattro della barella, no? Che costruiscono una rete umanamente sensibile, perché porta anche le ferite di quest'uomo, e anche con una fantasia sconvolgente, che propizia l'incontro. Dall'altra parte uso un'altra immagine, sempre di Marco, al capitolo terzo, quando Gesù sul lago di Cafarnao, assiepato un po' dalle folle, dice ai discepoli: prendetemi una barca e scostiamoci un po' da riva perché possa parlare a tutti, no? Ecco, io immagino la comunità dei discepoli, cioè le relazioni fraterne di quelli che, chiamati alla sequela di Gesù, come una barca messa a disposizione del Maestro affinché funzioni da parabola, cioè cassa di risonanza, perché la parola giunga a tutti. Cassa di risonanza che vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire che la parola che Gesù gli annuncia deve risuonare dentro l'umanità dei cristiani, no? Risuonare dentro le loro ferite, dentro il loro quotidiano, dentro le loro intuizioni, dentro la loro fatica. Risuona così che poi viene riflessa, appunto, e possa raggiungere tutti. Non funziona se la comunità dei discepoli diventa una siepe che impedisce l'incontro. Ecco, noi stiamo in questo. Però non c'è dubbio che l'incontro con Gesù è sempre propiziato dall'umano. Questo è la forza e il cruccio del cristianesimo. Non si incontra Dio senza passare dall'umano. Però così anche le cose di Marcello questa sera ci aiutano a capire che non è soltanto l'umanità della Chiesa, è anche l'umanità della fede di chiunque che aiuta l'incontro con Gesù, e viceversa. Indubbiamente c'è un compito della comunità cristiana, cioè di essere una forma di relazioni che non siano appunto virtuali, astratte, generiche, indifferenziate, ma abbiano lo spessore umano, che vuol dire anche a volte la rudezza, la fatica, perché l'umanità è anche un po' faticosa e pesante, ma che è capace di trasparenza, di permettere l'accesso a Gesù.
cioè c'è stato per tutta una serie di ragioni storiche un lungo periodo in cui il cristianesimo come comunità immaginata funzionava benissimo, perché il lavoro delle relazioni reali veniva fatto, sì, da altri, e il cattolicesimo ne approfittava sostanzialmente, stava famiglia, in piedi, perché la famiglia, il paese, contesto, tutto faceva quel lavoro lì. Oggi anch'io ho l'impressione che la comunità cristiana immaginata così fa danni, perché non coglie che è cambiato il modo in cui si diventa cristiani. Cioè, oggi si è, una delle cose che dice anche Teo, cioè una dove si distacca il cristianesimo dall'ebraismo, a un certo punto, dal fatto che non è una questione di etnicità, cioè il cristianesimo non ti piomba addosso dalla mamma e dal papà, capita un giorno che tu decidi. E appunto noi abbiamo, soprattutto credo a livello pastorale, un'offerta standardizzata. L'offerta standardizzata va bene solo nella comunità immaginaria. E su questo appunto Antonio citava la Samaritana, il Vangelo di Giovanni, che appunto è un Vangelo che a differenza degli altri tre non ha l'annuncio standardizzato, non c'è la folla, li beccano uno ad uno. La comunità giovannea è una comunità di gente beccata uno ad uno, perché all'interno di un cristianesimo che si stava già configurando, che aveva una certa autorità, autorevolezza, che è il cristianesimo sinottico, c'è questa comunità un po' diversa, un po' strana, che dice abbiamo bisogno di un altro modo di essere cristiani, e quello è uno ad uno. Giovanni è la tattica dell'uno ad uno, e credo, sono abbastanza persuaso che oggi dobbiamo, il formato standard non funziona, perché non c'è più tutto il sostrato culturale che prima lo rendeva possibile. E l'altro aspetto dobbiamo stare attenti noi a non pensare che le nostre grandi parole siano autoevidenti e immediatamente capaci di trasmettere tutto il loro valore, tutta la loro bellezza. Vi faccio un esempio molto breve per spiegarlo. Ci sono tutta una serie di testi, anche di Papa Francesco, sulla figura sul tema intorno alla figura della fraternità, della fratellanza, intorno a cui appunto lui ritorna sempre, eccetera, eccetera. E c'è una lettera di Francesco alla Pontificia Accademia della Vita, appunto, che è il titolo è La fraternità umana. È un bel testo, a me ha entusiasmato. E dopo 6 anni, perché sono un po' in nero, ho detto, siccome trattava alcuni aspetti della vita umana, della bioetica, così, allora l'ho letto insieme ai miei studenti a Flensburg. Alla quinta riga, una studentessa che è tutta carina, composta, eccetera, si è incazzata come una iena. Ha avuto una reazione e io sono rimasto un attimino scioccato e stupito. E oggi non possiamo più pronunciare parole che contraddiciamo con le nostre pratiche di vita, ci stanno subito. Non si può dire la Chiesa come fraternità immaginaria e poi invece nelle pratiche quotidiane sono forme di potere, eccetera, eccetera. Ecco, questo è finita. E questo credo che sia importante proprio anche per noi. Rispetto alle generazioni più giovani che ancora entrano in contatto con noi, dobbiamo stare attentissimi all'uso delle parole. non sono autoevidenti e possono creare danni, proprio le parole più belle e più care. Se non è il momento di dirle, aspettiamo.
Bene, ho promesso che non andavamo oltre, non andiamo, mi spiace aver un po' magari compresso il dibattito, però credo sia stata una serata interessante. Il prossimo incontro è declinato così, no? Mio figlio non viene più a messa, va bene, ma perché vuole essere provocatorio rispetto all'esperienza che in realtà è più variegata, di persone con cui abbiamo dei legami autentici. Può essere tuo figlio, ma può essere il tuo compagno di vita, il tuo marito, tua moglie, può essere tuo padre, tua madre, cioè, capito? L'amico che tu stimi, che non è chiunque. Ecco, che si allontana dalla pratica religiosa. Che cosa suscita in noi? Che cosa, come interiorizziamo questa esperienza e come stiamo vivendo queste? Quindi io credo che tutti siamo dentro a questa cosa qua, tutti, non ce n'è uno che... No? L'ho pensata come tavola rotonda, ho chiesto a due o tre persone di provare a... però io vi chiedo di venire magari con qualche pensiero, se avete voglia, cioè di dire su questo io... Ho provato queste intuizioni, ho sentito questi sensi di colpa, mi sono fatto queste domande, mi ha aiutato questo aspetto, mi ha illuminato quest'altro, perché credo che su questo ci faremo un po' di bene. E da ultimo, un po' delle cose, vi ho detto, c'è un articolo sull'ultimo numero dell'Eco, se qualcuno lo volesse, qui lo trova. Grazie, e mercoledì prossimo. E ricordo ancora, per chi poi non venisse, che l'ultimo incontro non è il 30 ma è il 31. Buonanotte, grazie Marcello.
Grazie a voi.